non l'hanno vista questa ondata blu, ma dipende dai punti di vista, insomma. Ci senti? Ciao intanto.
Sì.
Ciao. Ci senti bene? Sì, siamo tutti a posto, insomma. Questa ondata blu c'è stata, non c'è stata, ci interessa quanto ci interessa, ma in realtà, insomma, tante sono le cose che sono successe in questi giorni di queste elezioni che hanno visto i democratici vincere, insomma, la parte della Camera, perdere al Senato, ma ci puoi raccontare tu molto meglio di quello che possiamo fare noi.
Sì, poi qui, come insomma saprete, il conto delle schede elettorali non è finito, continua a andare. La cosa interessante è che a questo punto, a differenza di quello che veniva detto all'inizio della scorsa settimana, subito dopo insomma la chiusura dei seggi elettorali, questa ondata blu sta acquistando, diciamo, una forma un po' più chiara, nel senso che per ottenere la maggioranza alla Camera, diciamo, chiamiamola così, i democratici avevano bisogno di 23 seggi, e invece a questo punto ne hanno ottenuti ben 33, e le proiezioni dicono che forse al termine di questa estenuante conta delle schede elettorali ne potranno vincere addirittura 35 se non 40, quindi insomma la maggioranza alla Camera sembra sempre più confermata e ampia.
Sì, il recount comunque sì. In due stati, no? O in uno solo?
Sì. Sono in due stati, okay. Georgia e Florida, la stanno facendo. La questione è sempre se si limiteranno a un riconteggio delle schede usando esclusivamente i seggi elettronici, oppure se dovranno fare un riconteggio manuale. La questione specialmente in generale, la sensazione è che anche con il recount i risultati delle votazioni rimarranno quelli che erano stati dichiarati martedì scorso, quindi tutte le questioni che si sta facendo il recount andranno a favore dei repubblicani.
Quindi insomma Stacey Abrams, che è la candidata nera,
esatto,
della Georgia, non ha possibilità.
Sì, esatto, sembra di no. La questione è, diciamo, un po' più ampia, nel senso che quello che i democratici stanno cercando di fare con questo recount è di rendere le regole che vengono seguite per dichiarare una scheda elettorale valida o non valida un po' più elastiche. Questa è una battaglia che, come tu ricordavi commentando la canzone dei NoFX, sta andando avanti ovviamente da molto tempo. La questione dell'accesso al voto negli Stati Uniti è una questione che esiste dalla fondazione degli Stati Uniti praticamente, sì. E ricordiamo ovviamente le lotte della comunità nera negli anni 60, eccetera. Dalle elezioni di Obama nel 2008 i repubblicani si sono gettati in maniera molto intensa su la questione delle leggi che regolano l'accesso al voto, chi
sì.
si può iscrivere,
sì.
chi ha diritto al voto, eccetera.
Non so se vogliamo proprio... Scusami se ti interrompo, non so se vogliamo
sì.
proprio spiegare brevemente per le ascoltatrici e ascoltatori qual è anche la differenza fra i seggi elettronici e quelli non elettronici e come si accede al voto.
Sì, allora, a differenza dell'Italia, negli Stati Uniti non c'è la registrazione automatica al voto, nel senso che, come insomma si sa, in Italia tu ricevi quando compi 18 anni vieni automaticamente iscritti nelle liste elettorali. Negli Stati Uniti invece devi attivamente iscriverti, ti puoi iscrivere come repubblicano, democratico o indipendente. Il motivo per cui devi dichiarare la tua appartenenza, perché poi questo ovviamente cambia da stato a stato, però poi determina che tipo di partecipazione puoi avere durante le primarie. Che si svolgono in tutti gli stati americani. La differenza tra il voto elettronico e diciamo il manuale, a questo punto direi che in tutti gli stati il voto avviene attraverso delle macchine che diciamo che si possono definire più o meno elettroniche. C'è una differenza tra le macchine che lasciano una traccia cartacea e macchine che non lasciano nessuna traccia cartacea, e quindi la questione è che come per esempio nel caso del recount in Florida, se al termine del recount automatico fatto attraverso le macchine il margine fosse ancora al di sotto del punto percentuale, a quel punto verrebbe fatto un recount manuale, e quindi è chiaro che necessita una traccia cartacea. Però ci sono alcuni stati in cui invece la traccia cartacea non esiste, ed è per questo che soprattutto dopo le elezioni del 2016, con queste fantomatiche più o meno verificate interferenze di Putin e della Russia, la questione era che cosa succede se vengono hackerate le macchine che non lasciano traccia cartacea, no? Quindi non puoi ricontrollare sì, se veramente i risultati delle macchine sono vere o false. Per aggiungere la questione dell'accesso al voto, come ti dicevo, dopo il 2008 i repubblicani si sono concentrati molto su questa questione di chi e come puoi avere diritto al voto. Dal 2010 ad oggi ben 24 stati, quindi quasi la metà degli stati americani, ha introdotto leggi che limitano l'accesso al voto. Questo può andare dalla richiesta di mostrare una particolare un particolare documento identificatorio che non è che non è necessariamente la patente o il tuo passaporto, ma deve essere richiesto a degli specifici uffici, e questo ovviamente rende la cosa abbastanza complicata,
ancora più complicata.
Esatto, poi ci sono state le questioni se hai condanne, se la tua fedina penale è pulita o non pulita, che tipo di crimine hai commesso, eccetera. Questo ovviamente si sa come il sistema giudiziario americano colpisca soprattutto comunità nere e di colore, quindi ovviamente quando questo tipo di leggi vengono introdotte l'obiettivo è abbastanza chiaro, ed è quello di ridurre la partecipazione di queste comunità al voto. E poi c'è stata anche alcune leggi che hanno ridotto le opportunità di voto, nel senso che negli Stati Uniti spesso gli stati garantivano l'apertura dei seggi e la possibilità di votare anche prima del giorno ufficiale delle votazioni. Ricordiamo che, a differenza per esempio dall'Italia, le votazioni non avvengono mai durante i weekend, o comunque avvengono sempre durante i giorni della settimana, e quindi non tutti ovviamente hanno lavori che permettono la flessibilità di andare alle urne un martedì o il mercoledì, e quindi molti stati garantivano questi giorni extra per andare a votare, che soprattutto erano proprio durante la domenica o il sabato, e spesso e volentieri la comunità nera usava questi giorni, soprattutto le chiese a maggioranza nera spesso e volentieri usavano questi giorni per portare un gran numero di persone di colore ai seggi per votare, e quindi ancora una volta soprattutto gli stati repubblicani hanno fatto sì di ridurre queste opportunità per rendere ancora più difficile il voto a queste comunità. È interessante notare che, come dicevamo l'altra volta che abbiamo parlato del fatto che non si votava solo per la Camera, il Senato e per alcuni governatori, ma si votava anche per numerosi numerosi diciamo referendum.
Sì, appunto, c'era l'abolizione dell'emendamento esatto, 4 in Florida, esatto, la legalizzazione della marijuana, esatto, insomma varie.
Sì, e quindi appunto la Florida, la cosa interessante è che ha fatto passare il referendum che diciamo ridefiniva chi con chi, che tipo di crimine può aver commesso per aver il diritto al voto riconosciuto. La Florida ha allargato questa questione e quindi le uniche persone che non possono votare dopo aver scontato la loro pena in carcere sono coloro che sono state condannate per omicidio o per violenza sessuale. Questo vuol dire che chiunque ha diciamo ha avuto problemi con la giustizia per questioni di droga che non diciamo avessero anche commesso omicidi potranno iscriversi alle liste elettorali e quindi potranno votare a questo punto alle elezioni del 2020 e si parla in questo senso di un allargamento delle liste elettorali di più di 1 milione di persone, soprattutto ancora una volta per la storia del sistema carcerario negli Stati Uniti. La maggior parte di queste persone sono persone di colore, in particolare afroamericani, quindi in questa cosa cambia radicalmente la natura del voto in Florida, che appunto col recount che stiamo vedendo in questi giorni già sta mostrando segni di spostarsi da uno stato rosso, quindi repubblicano, a uno stato più blu e quindi più democratico.
E questa, questa richiesta del quarto emendamento era una delle richieste del prison strike?
Sì. Questo e questo di esatto era una delle richieste dei 10 punti delle richieste portate avanti dallo strike. Questo diciamo è una battaglia che le organizzazioni che mirano all'abolizione delle prigioni e gli stessi diciamo persone all'interno delle carceri, è una lotta che stanno portando avanti da molti anni e diciamo il voto della Florida è sicuramente una dimostrazione della forza di questo movimento che almeno negli ultimi 5-6 anni ha allargato notevolmente la sua base.
Sì, quello che insomma volevo anche chiederti era in realtà cioè se ci potevi innanzitutto se c'è un dato sull'affluenza, su quante persone negli Stati Uniti, ovviamente parliamo di tantissime persone, insomma una percentuale, di quanti affluenza c'è stata e insomma anche di parlarci proprio per ritornare anche indietro al problema dell'accesso al voto del sistema elettorale con meccanismi elettronici, quante file, quanti problemi ci sono stati nei vari stati e se c'è stato proprio ci sono stati alcuni stati che hanno avuto più problemi di altri.
Sì, guarda, sull'affluenza sinceramente non sono riuscito a trovare un numero preciso. Tutti hanno parlato di una affluenza che ha battuto qualsiasi record per una votazione diciamo non presidenziale negli Stati Uniti. Insomma, ad essere sinceri, gli Stati Uniti non hanno una grandissima affluenza in generale, se non ricordo male neanche l'elezione del primo Obama ha portato sembra qualcosa come il 55 o il 60% degli americani alle urne. Storicamente appunto l'affluenza non va raramente sopra il 50%, quindi i numeri diciamo sono molto ridotti, soprattutto per una nazione che si vanta di avere, no, insomma, la miglior democrazia, eccetera. Poi quando si vanno a vedere in realtà l'affluenza alle varie votazioni, ci si accorge che poi insomma, la maggior parte degli americani non partecipa alle votazioni per ragioni che non necessariamente mostrano una coscienza politica esatto, è semplicemente che non c'è nessun tipo di interesse, o anche ci sono delle, appunto, delle leggi o dei sistemi che rendono l'esercizio di questo diritto molto molto difficoltoso.
Sì, poi insomma, se aggiungiamo è anche la questione, no, che stavi dicendo tu, su come si va a votare, bisogna fare la richiesta, non è automaticamente, certo. Non si è automaticamente iscritti in nessuna, non esiste proprio una lista, no, degli iscritti, certo, dell'anagrafe, certo, elettorale, credo si chiami in italiano, insomma, è ovvio che poi il disinteresse in generale non è in realtà collegato a una pratica astensionista o di non delega, insomma, sì.
Esatto. Poi ovviamente ci sono sempre storie di diciamo, le tattiche per ridurre l'affluenza al voto non si limitano solo all'introduzione di leggi, ma si concentrano anche sul proprio rendere l'atto del voto particolarmente difficile. Ci sono stati numerosi resoconti, in particolare in Georgia, dove appunto la candidata democratica Adams, che sarebbe potuta essere la prima donna nera ad essere eletta governatore della Georgia, si scontrava con l'esponente repubblicano Brian Kemp, che ricordiamo era, adesso si è diciamo, nelle ultime due settimane ha deciso finalmente di dimettersi dalla carica di segretario di Stato della Georgia. La questione di essere segretario di Stato era che era la persona in carica che doveva garantire il regolare svolgimento delle elezioni, quindi diciamo tutti hanno fatto notare che c'era un conflitto di interessi, certo, tra il fatto che lui che lui era il candidato, ma allo stesso tempo era colui che doveva garantire
il controllore,
il democratico,
certo,
svolgimento, esatto. E le storie appunto sono state che non c'erano un sufficiente numero di macchine a determinati seggi elettorali. Ci sono stati casi in cui non c'era, alcuni seggi non sono stati aperti per niente perché non si trovava la chiave per accedere al, diciamo, all'edificio dove si sarebbero dovute svolgere le elezioni. Ci sono stati macchinari che non avevano il cavo per diciamo, per attaccarli alla presa, e quindi si reggevano esclusivamente sulla batteria dei computer, e quindi poi quando la batteria è esaurita non si è potuto più votare. Quindi insomma le storie sono sempre tante, e la cosa che ovviamente colpisce ogni volta è che si concentrano esclusivamente in determinate zone e aree che dove comunità di colore nera rappresentano la maggioranza.
Sì,
I repubblicani, diciamo, hanno chiaramente deciso che non riusciranno mai a creare una coalizione che comprenda anche le comunità di colore, quindi diciamo la loro strategia elettorale, a meno che non succeda qualcosa di eclatante, la loro strategia elettorale è di rendere il voto di queste comunità il più difficile possibile.
Certo, che non è per loro, insomma, un bacino di voto, perché le, esatto, loro politiche sono assolutamente, insomma, in contrapposizione, no, con insomma, politica.
Certo, e bisogna anche, con, diciamo, Trump. Essere diciamo, onesti nel dire che ci sono alcuni esponenti del Partito Repubblicano che cominciano a sottolineare come questa sia una strategia suicida e anche, diciamo, per quello che possa valere, anche in parte antidemocratica, nel senso che sembra un po' paradossale che diciamo, la strategia elettorale di un partito sia quella di ridurre l'affluenza ai seggi elettorali per vincere le elezioni, ecco. Però, diciamo, la maggior parte dei repubblicani ha appoggiato questo tipo di strategia e, appunto, come ricordavo, nel 2010, quindi le prime elezioni post Obama, quindi le elezioni del midterm 2010, che registrarono una vittoria schiacciante dei repubblicani, si tradusse in un largo controllo anche di numerosi stati repubblicani, e quindi questo permise ai repubblicani di cominciare quest'opera di introduzione di leggi antivoto che i risultati sono sotto gli occhi di tutti, insomma.
Sì, sì. E invece, passando, come dire, un'ottica un pochino differente, ci, insomma, raccontavi di quanto gli americani, tra virgolette, sono poco affezionati al voto, quindi a questa forma di democrazia rappresentativa, ma questi esclusi, chiamiamoli così, o comunque non affezionati, oppure non saprei come definirli, quanto si organizzano, auto-organizzano, quanti movimenti tu vedi crescere, no? Dopo la presidenza Trump, o persone, insomma, come ci si organizza, quanto sta crescendo, diciamo, un'opposizione dal basso, una protesta dal basso? Uno dice: sono per il non voto, sono per la non partecipazione, ma perché non faccio niente, oppure mi sto riorganizzando? Una domanda, più che altro.
Sì, questo, insomma, è un po', sai, è sempre difficile rispondere a questo tipo di domande, nel senso che poi diciamo, quello che possiamo chiamare il movimento ha sempre un approccio non omogeneo sulla questione del voto, e per quello io continuavo a sottolineare la questione che la questione voto è anche un'opportunità di votare su alcuni referendum che spesso e volentieri sono anche espressione di questi movimenti dal basso. Per esempio, no, in Ohio è passato un referendum, in Ohio, che ha votato ampiamente per candidati repubblicani, però è passato un referendum che chiede di ridurre pene per crimini legati alla droga. Ci sono state anche voti relativi all'aborto, come per esempio in Oregon è passato un referendum che vieta di votare leggi che vietino l'uso di fondi statali per istituti sanitari che praticano l'aborto. Quindi, per non parlare poi, appunto, della questione marijuana, che ormai abbiamo raggiunto 33 stati degli 33 dei 50 stati degli Stati Uniti garantisce l'uso della marijuana per scopo medico, mentre 10 permettono l'uso della marijuana a scopo ricreativo. Quindi, diciamo, il voto può essere visto in diversi modi. Sicuramente c'è una forte componente del movimento che nega la validità del voto e che invece si concentra sulla organizzazione delle comunità dal basso per ottenere questo tipo di concessioni, non muovendosi in uno schema di tipo elettorale, ma invece di uno scontro più diretto. Quello che personalmente, quindi, appunto, a livello di aneddoto, ho notato è che l'elezione di Trump ha fortemente cambiato diciamo, i sentimenti che il movimento ha rispetto al voto. Quello che Trump è riuscito a fare soprattutto nei primi mesi dal suo insediamento, con la questione del divieto, no, col Muslim ban, con questioni relative all'immigrazione, anche quello che stiamo vedendo sulla mobilitazione dell'esercito, eccetera, sull'uso dell'ICE per terrorizzare comunità di colore con la scusa del controllo dell'immigrazione irregolare, ha sicuramente diciamo mostrato quanto in realtà un Senato e una Camera completamente sotto il controllo di Trump avesse degli effetti veramente tangibili anche a livello locale, nelle comunità che il movimento sta cercando di organizzare.
Sì, insomma.
E quindi diciamo il movimento ha cominciato a organizzarsi anche per cercare di ottenere e conquistare un po' di potere all'interno diciamo del palazzo del potere, come vogliamo chiamarli. L'esempio a me più vicino è appunto stata una compagna che ha cercato di diventare la nuova sindaca di Oakland, non è riuscita a vincere, però sicuramente la sua campagna elettorale ha permesso di allargare la base di un movimento che rimane legato a delle rivendicazioni molto radicali, come ridurre il budget della polizia, come affrontare in maniera diversa la questione dei senza fissa dimora. Quindi comunque spesso e volentieri i candidati e le candidate che escono fuori dal movimento rimangono legate a un'agenda radicale, quindi insomma è un po' un esperimento. Non sarebbe la prima volta che il movimento, soprattutto negli Stati Uniti, che il movimento cerca di confrontarsi con la questione delle elezioni. Insomma, il caso più eclatante è quello delle pantere, nere, che all'inizio degli anni 70 anche in quel caso ha cercato di avere uno degli esponenti di Oakland, di diventare sindaco di Oakland, e anche in quel caso non ci riuscirono. Ripeto, se si guarda alla storia del movimento negli Stati Uniti, questa è sempre una scelta molto complicata. Alcuni, per tornare alla questione delle pantere nere, diciamo spesso si guarda a questa decisione soprattutto delle pantere nere in California, viene guardato un po' anche come all'origine dello scontro tra appunto le pantere nere della costa ovest con le pantere della costa est, soprattutto delle pantere nere di New York, che invece erano e vedevano e spingevano per l'opzione più radicale di uno scontro anche a volte armato. Quindi diciamo il movimento americano ha questa storia che diciamo rende queste scelte ancora più complicate e conflittuali. Sinceramente l'esperienza Trump è un'esperienza un po' eccezionale, almeno per gli ultimi 15-20 anni, quindi diciamo il movimento si è trovato a dover fare i conti con qualcosa che soprattutto dopo 8 anni di Obama è stato insomma scioccante, ecco.
Sì, cioè nel senso, per spiegare meglio, cioè Trump e la sua politica è eccezionale, nel senso di dura e comunque violenta anche verbalmente,
certo,
questo intendi, no?
Cioè, esatto.
Sì.
E quindi no, nel senso che nessuno del movimento si era illuso che Obama avrebbe cambiato in maniera radicale le politiche sia interne che di politica estera degli Stati Uniti. Ricordiamo, Obama è responsabile per l'allargamento del programma degli attacchi usando droni nel Medio Oriente. Ricordiamo che Obama ha ha portato dei duri attacchi alle comunità di migranti, espellendo un numero migranti cosiddetti irregolari più alto di tutti i precedenti presidenti messi assieme. Quindi insomma le politiche di Obama non sono state molto diverse da quelle di Trump, ma sicuramente il clima politico ha permesso al movimento di organizzarsi in maniera molto più offensiva, nel senso che in questi 8 anni di Obama il movimento è riuscito a concentrarsi su delle lotte ben precise e soprattutto è riuscito a elaborare un'agenda per un progetto politico di lunga durata. Ricordiamo che il Black Lives Matter ha pubblicato un programma politico molto chiaro che discuteva numerose questioni e mostrava quali dovessero essere gli steps necessari per raggiungere quell'obiettivo. E questo è un documento che è stato pubblicato nel 2014, nel 2015, quindi pre-Trump. L'elezione di Trump ha completamente cancellato quel tipo di programma, non se ne parla più e basta anche vedere come il Black Lives Matter non sia riuscito a riorganizzarsi, non sia più riuscito a portare in piazza lo stesso numero di persone per casi di persone di colore uccise dalla polizia, che continuano ad accadere. Non è che improvvisamente la polizia non ammazza certo. più neri e persone di colore per le strade. Questo perché improvvisamente la forza repressiva dello Stato ha cambiato il modo in cui il movimento si sta organizzando, e adesso se tu vai alle riunioni politiche dappertutto negli Stati Uniti si parla esclusivamente di organizzare self-defense, di organizzare cosa faremo quando ICE arriva nel tuo quartiere, cosa fai quando i fascisti arrivano nel tuo quartiere, mentre prima sotto Obama la questione era una cosa molto più pubblica, un'espressione anche nello spazio pubblico di tipo diverso. Adesso ogni manifestazione richiede un servizio d'ordine che prima non veniva richiesto, adesso ogni corteo viene seguito da 2 o 3 macchine, perché non sai mai che un fascista arriva con una macchina e ti investe. Quindi insomma
la manifestazione quella dell'alt-right dove è morta poi ha avuto poi le sue conseguenze anche di paura, no? Quindi
certo, guarda, c'è anche un altro esempio che non ha avuto, non è stata poi discussa sui giornali italiani. Ricordiamo che un esponente dei Patriot Prayer, che è una di queste nuove organizzazioni fasciste negli Stati Uniti, il loro esponente più di spicco si era candidato come senatore per i repubblicani nello stato dell'Oregon, durante una manifestazione durante la sua campagna elettorale a Portland ci sono stati numerosi scontri tra antifascisti e fascisti, e qualcosa come un mese e mezzo dopo è uscita fuori la notizia che poche ore prima l'inizio di questa manifestazione la polizia aveva fermato un gruppo di fascisti che si era appostata in un parcheggio vicino alla piazza dove la manifestazione si sarebbe svolta, ed erano armati con fucili e pistole con il compito di sorvegliare la manifestazione. L'Oregon ha delle leggi particolari sul porto d'armi eccetera, e quindi i fascisti sono stati semplicemente allontanati. Però questo è il tipo di pericolo che un movimento che si vuole organizzare, che vuole diciamo, rispondere all'agenda Trump sul territorio e nei quartieri, questo è il tipo di pericolo che ora devono affrontare, ed era una cosa che diciamo, durante gli 8 anni di Obama diciamo, non si era mai vista.
Però c'era una violenza della polizia, insomma, molto
certo.
Cioè, nel senso che sembrava, scusami, a un certo punto durante Trump e durante Obama sembrava come se la polizia in realtà si ribellasse al fatto di avere un nero come presidente. Insomma, a un certo punto si è ipotizzata anche questa di eventualità, perché le violenze erano veramente tante. Però, come dici tu, giustamente non si sono fermate, forse i media non danno più risalto, non so, non va più di moda, non è più l'argomento che può fare tra virgolette tendenza, per quindi non saprei dire, insomma, se è cambiato, se sono diminuite le violenze della polizia e sono aumentate quelle dei fascisti nei pressi dei cortei, insomma, nelle vicinanze, o se invece è semplicemente un gioco mediatico. Non so qual è la tua impressione rispetto a questo.
Beh, diciamo, ricordiamo che nel metà degli anni 90 la FBI aveva rilasciato un documento in cui chiaramente indicava che diciamo, il movimento neonazista americano aveva cambiato tattica e aveva esplicitamente richiesto ai suoi membri di infiltrare le forze dell'ordine. Ci sono stati numerosi casi anche in Oakland e in altre diciamo, città, dove poliziotti sono stati individuati come appartenenti a movimenti neonazisti attraverso tatuaggi che avevano sulle loro braccia, eccetera. Quindi insomma, le forze di polizia in America sicuramente sono molto vicine agli ambienti di estrema destra americana. Ricordiamo che durante le ultime direi 4 manifestazioni fasciste qui a Berkeley, le forze dell'ordine, una volta che ti arrestavano, ancora prima che ci fosse un processo e che fosse chiaro che tipo di accuse ti rivolgevano, postavano la tua immagine con dati anagrafici e a volte anche l'indirizzo su Twitter, e ci sono stati numerosi casi in cui appunto esponenti antifascisti poi hanno dovuto fare i conti con minacce e aggressioni da parte fascista, che proprio perché la polizia di Berkeley aveva reso note le generalità di questi antifascisti.
Sì, quindi è diventata una pratica comune questa del twittare. Cioè,
esatto, sì. E c'è stata una grossa, soprattutto qui a Berkeley, c'è stata una, diciamo, una risposta molto forte, e diciamo che ufficialmente la polizia di Berkeley ha detto che non pubblicherà più le foto degli arrestati, però insomma, appunto, è una pratica molto diffusa anche in altre città. Quello che diciamo volevo dire è che comunque l'elezione di Trump e il suo linguaggio, come dicevi tu, a volte molto violento, ha cambiato notevolmente il modo in cui il movimento deve interagire, deve diciamo, organizzarsi, e questo spiega anche perché diciamo, si è cominciato a vedere la questione del voto elettorale in maniera leggermente diversa.
Sì, certo. Insomma, adesso noi comunque magari ci possiamo risentire, vediamo dopo questa mandata dell'elezione delle midterm, insomma, poi non riesco a switchare ogni tanto dall'italiano all'inglese, comunque elezioni di metà mandato,
esatto.
Vediamo insomma cosa succederà, se riprenderanno anche le proteste di Abolish ICE, che comunque insomma, almeno per quello che si vede vede da Twitter in realtà sono un po' continuate, anche se è un livello più nascosto, perché l'attenzione era tutta rivolta a questa famosa ondata blu, che insomma arrivata non arrivata ancora non la dobbiamo decidere, non si capisce, però insomma sono tutti contenti perché Trump dice che ha vinto, i democratici sono abbastanza contenti, però noi in realtà, come diceva anche la compagna prima, ci aspettiamo che qualcosa nasca, qualcosa vada avanti, anche che alla fine Black Lives Matter non si faccia poi fagocitare, no, da queste dinamiche anche elettorali e quant'altro. Insomma, la sua candidata a Oakland sarebbe stata una bella vittoria.
Cioè, quella, secondo me, è stato anche un modo per il movimento per capire che tipo di in che modo e che tipo di base hanno, nel senso che secondo me, appunto, per tornare all'esempio di Oakland, sembra che la candidata, questa compagna, abbia preso qualcosa come il 30-35% dei voti in Oakland, che è un risultato che insomma fa riflettere, nel senso che apre nuove opportunità anche nel momento in cui poi tu devi confrontarti con la sindaca eletta di Oakland, o quando ti devi confrontare col consiglio cittadino di Oakland, quando il movimento parlerà avrà alle spalle questo tipo di voto, che ovviamente diciamo ognuno poi lo può valutare come vuole, ma è chiaro che quando poi interagisci con un istituto che riconosce quel voto come un importante indicatore politico rispetto al soggetto con cui stai parlando, è chiaro che quando il movimento si ripresenterà e avrà alle spalle il 35% del voto dei cittadini e le cittadine di Oakland, ovviamente la conversazione avrà un tono diverso. Quindi il voto, secondo me, è stato anche un modo per fare il punto della situazione per il movimento, per capire dove si possono situare sullo scacchiere, no? Ricordiamo che adesso poi noi non abbiamo fatto la lista dei nomi delle donne e anche di esponenti più radicali che
sì, l'abbiamo fatta la scorsa settimana, abbiamo elencato,
esatto,
sì,
insomma,
sì.
Sono cose che, anche se tu pensi alla situazione in Italia, no? Quando poi comincia a avere il primo governatore nel Colorado che dichiaratamente gay, o quando hai la prima persona transessuale che entra alla Camera del Congresso, quando hai donne apertamente lesbiche che vanno al Congresso,
lesbiche e indiane, insomma, native americane,
esatto,
quindi per la prima volta
donne rifugiate,
e la palestinese,
esatto, cioè sono cose che comunque testimoniano la forza del movimento,
certo.
Perché queste persone non sono arrivate al Congresso perché gli esponenti, diciamo, del movimento, del Partito Democratico a Washington l'hanno selezionato,
anzi le hanno anche
ostacolate,
le persone che dal basso hanno vinto le primarie e a quel punto hanno preso il seggio democratico, quindi insomma, ripeto, il voto può essere letto in vari modi e secondo me ha aperto anche nuovi spazi per il movimento.
Certo,
il Partito,
sì,
Democratico ora deve decidere cosa fare, cioè cavalcherà l'onda dei democratici moderati che sono riusciti a conquistare il voto dei repubblicani un po' più moderati, o invece andrà con l'ondata dei democratici più progressisti e radicali. Questa è una cosa che determinerà molto che cosa succederà nel 2020.
Certo, certo.
Un'ultima domanda, proprio perché l'avevamo fatta anche l'altra volta, poi insomma l'avevamo rimandata al dopo elezioni, è sulla carovana migranti, perché ad esempio le notizie che noi abbiamo da qui è che questi 5.000 soldati USA schierati al confine con il Messico, con la frontiera del Messico, soprattutto nell'area di Tijuana, hanno cominciato a costruire con cemento. Ci sono addirittura alcuni giornali hanno messo le foto di, insomma, barriere di cemento, filo spinato e quant'altro. L'altra volta ci dicevi, vabbè, c'è una forma d'attendismo, vediamo che succede mo con le elezioni, poi però insomma questi vanno avanti a costruire la schierata di Trump, qualcosa si sta muovendo, ancora c'è un'attesa che si muova di nuovo le varie carovane.
Allora, il motivo per cui poi non se ne parlava anche molto è perché questa è stata, diciamo, un ordine arrivato dall'alto, dal Partito Democratico, nel senso che Trump negli ultimi giorni di campagna elettorale ha anche usato parole molto ambigue, parlando di praticamente campi di concentramento o campi dove si concentreranno, ha usato tutte queste parole per evocare cose non molto belle. Il Partito Democratico e in generale anche il movimento, devo dire, ha cercato di non affrontare in maniera diretta questo tipo di linguaggio, perché puntavano su questioni diverse nelle loro campagne elettorali, soprattutto questioni legate alla salute, assicurazioni sanitarie, eccetera. Ora, come dicevi tu, è arrivato il momento di confrontarsi rispetto a la carovana che sta arrivando, si dice che alcune persone sono già arrivate al confine, eccetera. Sinceramente io non riesco a trovare, diciamo, informazioni su un'organizzazione chiara anche da parte del movimento rispetto a questa cosa. Quindi continuo a non poter rispondere a questa domanda, nel senso che purtroppo sembra che questo immobilismo perduri, e non sono sicuro che questa cosa sia risultato magari di conversazioni che stanno avvenendo in maniera, diciamo, non troppo pubblica tra esponenti del movimento negli Stati Uniti e persone che magari in Messico sono vicine alla carovana e quindi stanno cercando di capire quale sia la strategia migliore, e per evitare che diciamo Trump si possa organizzare per rispondere a possibili azioni di sostegno, eccetera. Quindi potrebbe anche esserci questa questo tipo di strategia, che ci si stia organizzando, ma che non questo tipo di organizzazione stia avvenendo in maniera, diciamo, un pochino più segreta e coperta, per evitare di dare troppe informazioni all'ICE o troppe informazioni a Trump e all'esercito,
per farli riorganizzare troppo in anticipo.
Esatto.
Bene, io non so se vuoi aggiungere qualcosa, oppure ti ringraziamo veramente per...
Guarda, io volevo concludere facendo, insomma, notare questa notizia che è uscita fuori ieri, su finalmente Amazon ci ha fatto sapere dove aprirà il suo nuovo quartier generale, e il motivo per cui lo voglio sottolineare è perché Amazon ieri ha detto che ha deciso dove aprire il suo nuovo quartier generale, dopo una sorta di concorso di bellezza che Amazon aveva indetto all'inizio dell'anno scorso, chiedendo a più di 200 città di preparare documenti in cui illustravano che cosa avrebbero offerto Amazon se Amazon avesse concesso la grazia di aprire il quartier generale. Amazon ha deciso di aprire due nuovi quartier generali, uno a New York e uno vicino a Washington, per capire che tipo di potere una diciamo un'industria come Amazon, New York darà a Amazon tra benefici fiscali e opere di miglioramento delle strutture a New York qualcosa come quasi 2 miliardi di dollari e soprattutto ha garantito ad Amazon la possibilità di costruire il quartier generale senza doversi adeguare ai codici di, diciamo, di zoning e di architettura che sono in vigore a New York.
Un piano regolatore.
Insomma, esatto, e quindi Amazon praticamente ha carta bianca e in più appunto ha, ha garantito degli sgravi fiscali che appunto si avvicinano ai 2 miliardi di dollari. Quindi insomma questo è una battaglia che ripeto fa parte dell'agenda del movimento negli Stati Uniti di riconquistare il controllo delle città che ormai sono in mano a aziende come Amazon, ma il caso di Amazon è semplicemente il caso più eclatante.
Amazon era anche legata in qualche modo a tutti gli uffici dell'ICE e allo
esatto.
sviluppo no, della, de, comunque,
del controllo
della tecnologia e dell'impianto insomma degli
esatto,
uffici.
Esatto,
no?
fornisce servizi cloud, sta aiutando sulla questione di software di riconoscimento facciale, quindi insomma Amazon è parte integrale, non è un caso che uno alla fine ha deciso di aprire uno dei due nuovi quartieri generali proprio vicino a Washington e non poco distante dal Pentagono e da altri diciamo istituti che sono protagonisti di questo sistema di sorveglianza, quindi insomma Amazon sa come fare
muoverci,
per fare soldi esatto. Quindi insomma questa è una cosa che secondo me bisognerà seguire molto da vicino mm-hmm. perché leggendo articoli ci si sta già organizzando soprattutto a New York per rispondere a questa notizia, insomma, quindi secondo me vedremo delle proteste molto interessanti nei prossimi
sì.
mesi, ecco.
E noi insomma we stay tuned, cioè saremo attenti.
Diciamo che anche qui parecchie mobilitazioni già ci sono state, questo più sui tempi di lavoro, l'organizzazione di lavoro dentro
esatto,
i centri
esatto,
Amazon
esatto.
Per cui diciamo
esatto.
potremmo coniare un nuovo termine dal fordismo al post-fordismo, forse non so, sembrerebbe una l'amazonismo però vabbè.
L'amazonismo non saprei.
Vediamo che
vabbè.
Sicuramente insomma manterremo un'attenzione perché essendo una multinazionale tante ricadute
esatto,
ce l'abbiamo
esatto,
anche qua
esatto.
Va bene, noi insomma ti ringraziamo tantissimo.
Grazie a voi,
veramente sempre utile, sempre interessante insomma condividere con te le notizie. Ci risentiamo presto insomma anche per vedere come andrà avanti sia il movimento ma anche questo recount, insomma quanto poi
esatto.
sarà importante quando mai finirà. L'altra volta ci hanno messo un mese, quindi nel 2000 insomma mo vediamo. E va bene, ti ringraziamo tantissimo e a risentirci.
Alla prossima.
Grazie.
Ciao.
Ciao
ciao
ciao.
Ciao
ciao.
Ciao ciao.
Insomma, queste sono
sì, questi sono gli inconvenienti tecnici.